Radio Emilia Romagna.
Eventi live. A cura di Piera Raimondi.
Speciale epica. Marco Sgrosso legge A colpi d'ascia.
L'incontro con la scrittura di Thomas Bernhard per me è stata una scoperta, ma potrei dire addirittura una folgorazione. In un primo momento l'ho conosciuto come romanziere e quindi io come lettore dei suoi romanzi, e già in questa fase la scrittura di Bernhard mi ha profondamente affascinato, non soltanto per i suoi contenuti, ma moltissimo anche per la sua forma. Una forma complessa, una forma costruita con un grande rigore e nello stesso tempo con quello che mi verrebbe da definire un grande furore. Le reiterazioni di Bernhard, le ripetizioni, questo ritornare sui concetti, sulle parole, cambiare l'ordine, quasi come lavorare su una scacchiera in cui i vari pezzi vengono posti e ricomposti per approfondire il concetto, la sostanza di quello che sta dicendo, ma nello stesso tempo per dare alla scrittura una forma musicale. Sostanzialmente la scrittura di Thomas Bernhard, non soltanto quella teatrale ma anche quella narrativa, è come una grande partitura. Leggere Bernhard è come lanciarsi in un'avventura sinfonica, oserei dire, e per questo motivo è un autore molto amato, ma può essere anche un autore molto odiato. In questo momento qui mi riferisco proprio alla forma della scrittura, che nei grandi autori ha la stessa importanza del contenuto, perché sappiamo benissimo che la forma veicola un senso al di là del contenuto stesso di cui l'autore sta parlando. A colpi d'ascia, tra l'altro, è uno dei primi suoi romanzi che io ho letto, me l'aveva consigliato Elena Bucci e mi ha immediatamente affascinato, non soltanto perché parla naturalmente del nostro ambiente e per come ne parla, ma anche per questa galleria di ritratti di persone appartenenti al mondo dell'arte, al mondo del teatro, descritti con queste caratteristiche tipiche di Bernhard, che sono la furia, l'ironia, un certo sguardo sempre tagliente, che è sempre poi pronto a rivolgersi anche su se stesso, contro se stesso. Non esiste testo di Thomas Bernhard in cui non si possa parlare dell'invettiva. Lui in qualche modo si scaglia contro la sua terra, alla quale lo lega un rapporto di profondissimo odio e amore al tempo stesso, e anche degli ambienti che lui frequenta, degli ambienti sociali, degli ambienti umani che lui frequenta, ai quali è sempre legato da questo doppio sentimento di una grande attrazione e di una grande repulsione. Per questo motivo io sono molto affascinato da questo contrasto, e teatralmente come attore sono sempre stato affascinato da personaggi complessi, da personaggi contorti che portano in sé diverse valenze, la luce e l'ombra, il sorriso e la malinconia, che può diventare addirittura tristezza, e per questo motivo ho scelto, nel momento in cui l'ho letto e poi ho letto i suoi testi teatrali, ho scelto di lavorare su Thomas Bernhard, perché sentivo questa profonda adesione che potrei definire sia intellettuale che sentimentale.
Lauersberger parlava ininterrottamente dell'attore grandioso che con questa
anitra selvatica aveva raggiunto il vertice della sua carriera e intanto intratteneva gli ospiti vuotando champagne nei calici che le porgevano tutti quegli individui disgustosi. Indossava un vestito giallo che io già conoscevo. Probabilmente l'aveva indossato per me, perché 30 anni fa le facevo sempre i complimenti per quel vestito. Giallo. Che allora mi piaceva in modo straordinario, mentre adesso mi sembrava un vestito di pessimo gusto. Lauersberger continuava a ripetere le parole «attore grandioso e trascinante, anitro selvatica», con quella stessa voce che già 30 anni fa mi dava sui nervi, solo che allora credevo che quella voce fosse una voce interessante, mentre ora la trovavo soltanto una voce volgare e disgustosa. Il modo in cui Lauersberger diceva «l'attore più importante in assoluto e il più grande degli attori viventi» mi appariva semplicemente ripugnante. Non avevo mai potuto sopportare la sua voce, ma ora che per di più era vecchia e stridula e aveva acquistato un persistente tono isterico e si era sciupata e logorata con l'uso, più sentivo quella voce, più la trovavo insopportabile. Un tempo con quella voce Lauersberger aveva cantato Parsel. E suo marito la accompagnava al piano in un modo che mi commuoveva fino alle lacrime. Mentre osservavo Lauersberger, pensavo che al Graben era stata lei a parlare, non suo marito. E tu, pensavo, tu hai subito accettato l'invito. Prima di decidersi a rivolgermi la parola, i coniugi Lauersberger mi avevano probabilmente osservato per molto tempo con quella mancanza di rispetto, quell'infamia, quella disumanità che gli veniva così naturale. Pensavo seduto nella bergère mentre osservavo Lauersberger che guardava continuamente l'orologio e intratteneva gli ospiti costretti ad aspettare fino a quando non fosse arrivato l'attore del Burg.
Il primo incontro teatrale, cioè con l'opera teatrale di Thomas Bernhard, è stato con Prima della pensione, un testo che io reputo bellissimo e che abbiamo avuto l'opportunità con la compagnia Le Belle Bandiere, la compagnia che dirigo insieme ad Elena Bucci, abbiamo avuto l'opportunità di mettere in scena grazie alla fiducia dell'ERT, diretto allora da Pietro Valenti, perché proporre Thomas Bernhard in teatro non è sempre semplicissimo. È un autore impegnativo ed è un autore, credo che ingiustamente venga ritenuto difficile per il pubblico. In realtà la scrittura di Bernhard è molto rapida, è molto complessa ed è molto avvincente. Prima della pensione è uno dei suoi testi, secondo me, più belli. Questo è un testo, naturalmente, che ha un grande mordente nell'attualità per questa denuncia. È un testo che parla in qualche modo degli effetti dell'Olocausto, ma raccolto in questo universo familiare claustrofobico costituito da Rudolf Höller, ex nazista, ma non è neanche tanto ex giudice e nazista, e dalle due sorelle, di cui una tra l'altro ha con lui un rapporto incestuoso e l'altra costituisce in qualche modo il polo oppositivo. Clara, che è sulla sedia a rotelle per i bombardamenti americani, è la repubblicana. Vera è invece la musa di Rudolf Höller, oltre che la sua amante, e ogni anno, nell'anniversario del compleanno di Himmler, Höller organizzano una cena in cui rivivono in qualche modo, in maniera estremamente conflittuale, i fasti di questo tremendo passato, ma sempre chiusi all'interno. E lavorando su Prima della pensione, io ho scoperto e ho sentito che Thomas Bernhard ha proprio il respiro dei grandi autori classici. Non voglio dire proprio, non esistono paragoni, però come quando si lavora su Shakespeare, su Chekhov, su Molière, si sente proprio che la materia su cui stai lavorando è piena di rimandi. E il lavoro su Prima della Pensione mi ha particolarmente entusiasmato. Lo spettacolo credo che sia avuto un'ottima riuscita, insomma, diciamo, sia col pubblico che con la critica, e questo episodio mi ha convinto a dedicarmi a questa elaborazione drammaturgica dal romanzo A colpi d'ascia, alla quale pensavo in effetti già da tempo, ma diciamo che non mi ero ancora deciso. E il lavorare teatralmente sulla scrittura di Bernard mi ha convinto che era una via da percorrere.
C'è una ragione ben precisa se già allora, 30 anni fa, io mi sono scelto questa bergère che sta ancora nello stesso posto di allora. E la ragione è che da questa bergère io vedo tutto, sento tutto, niente mi può sfuggire. E l'argomento della conversazione era, come ovvio, il funerale di Johanna, l'infelicità esistenziale in cui l'aveva lasciata il marito, che già 7 anni prima del suicidio l'aveva abbandonata per andare in Messico, e proprio con la migliore amica di sua moglie. Sentì dire più volte, se l'è filata in Messico la razziere e ha lasciato completamente sola quell'infelice di Johanna. Ha lasciato sola una donna di 52 anni che non aveva il minimo sostegno. Più volte fu detto che era davvero strano che Johanna non si fosse impiccata in città, ma in campagna. La nostalgia, senti dire ripetutamente, non senza una vibrazione perversa. La nostalgia l'ha portata via dalla palude della grande città verso l'idillio della campagna. Credo che fosse stato Lauersberger a pronunciare ripetutamente quelle parole, mentre io osservavo come sua moglie scoppiava di tanto in tanto nella sua isterica risata e cercava di rallegrare l'atmosfera in attesa che arrivasse l'attore del burto. Lauersberger è sempre stato un pianista di prim'ordine, pensavo nella Bergère, ma ormai si è completamente rovinato. In tutti questi anni di patologico alcolismo ha sprecato il suo talento musicale. Possiamo sapere per decenni che un essere umano vicino a noi è un essere ridicolo. Ma solo dopo decenni di punto in bianco lo vediamo per la prima volta, come ora, tutto un tratto, io vedo con estrema chiarezza che Lauersberger è un essere ridicolo. E anche sua moglie è ridicola, oggi come è sempre stata. Un tempo tu sei stato innamorato di queste persone ridicole. Andavi addirittura pazzo per queste persone ridicole, infami e meschine, che ha incontrato ad un tratto al Graben dopo 20 anni e precisamente nel giorno in cui si è uccisa Johanna, e queste persone ti hanno rivolto la parola per invitarti alla loro cena artistica con il famoso attore del Burg. Che gente ridicola, che gente meschina, pensavo. E subito dopo meschino e ridicolo sono io stesso, che ho accettato il loro invito come se nulla fosse successo.
Come compagnia Le Belle Bandiere non è la prima volta che ci siamo dedicati ad un lavoro tratto dalla narrativa. L'abbiamo fatto addirittura con uno dei nostri primi spettacoli, Gli occhi dei matti, che era tratto dall'Idiota di Dostoevskij, poi Cavalieri Erranti dal Don Chisciotte di Cervantes, e poi abbiamo lavorato sulle relazioni pericolose di Laclau. E io in un mio percorso di Assolo avevo lavorato sulle Memorie del Sottosuolo di Dostoevskij, e quindi l'approccio verso A colpi d'ascia è stato preceduto da queste esplorazioni precedenti, ma è sempre difficile e impegnativo lavorare sulla riduzione di un romanzo, perché chiaramente c'è molto che bisogna mettere da parte e non è sempre agevole sacrificare una parte così importante della scrittura di un autore. D'altra parte è chiaro che è necessario, perché A colpi d'ascia è un romanzo di 220 pagine e anche se è scritto in prima persona, appunto come monologo, è chiaro che non si può fare tutto. Inoltre c'è anche il problema della gestione dei diritti. Quando io ho chiesto agli agenti che in Italia curano Bernard di lavorare su A colpi d'ascia, il primo dubbio è stato quello di che, ma mi hanno detto, ma perché non lavorare su un testo teatrale che ne ha scritti tanti? È verissimo, però questo l'avevo già fatto e il mio interesse era proprio verso il contenuto di A colpi d'ascia, perché proprio parla del nostro ambiente e in questo modo qui, e quindi ho sentito una adesione totale a tutti i vizi. A colpi d'ascia sostanzialmente racconta di una cena artistica data dai coniugi Auersberger, che sono, diciamo così, degli intellettuali mondani, in onore di questo attore del Burg, che è un attore estremamente pieno di sé, che ha un grande successo e che è una sorta di istrione, diciamo così, e verso il quale appunto Thomas Bernhard ha, come sempre, questa sua doppio sentimento di attrazione e repulsione. Dice: in cuor mio gli attori io li ho sempre odiati, eccetto i grandissimi che amo dal profondo del cuore per tutta la vita. E quindi chiaramente questa, lavorare su questa contraddizione, tra l'altro venendo da un percorso precedente in cui già avevo lavorato su una sorta di frantumazione dell'identità, prima con un altro autore austriaco che è Herbert Hacktenbusch con il suo meraviglioso Ella, e poi appunto con Le memorie del sottosuolo di Dostoevsky, erano tutti e due lavori in cui diciamo quello che mi aveva affascinato era lavorare proprio su una frantumazione della propria identità. Il narratore di A colpi d'ascia ha questa narrazione in cui oltre a quello che vede, a questo occhio di voyeur che ha dalla bergère in cui è seduto, in cui assiste a questa cena artistica e in qualche modo fa a pezzi tutto quello che vede, questa visione in qualche modo si ritorce anche contro se stesso, e lui dice: io sono il primo che è sempre stato pronto a fare a pezzi me stesso, e quindi questa, in questo senso qui, anche qui è una definizione della propria identità, capire perché questo uomo, questo scrittore, odia le persone del suo ambiente ma non può farne a meno, e quindi ho sentito proprio l'urgenza di lavorare su questo argomento, quasi come completamento di un percorso che appunto era iniziato con Hacktenbusch, proseguito con Dostoevsky, e che in un certo senso trova una sorta di completamento in questo testo di Thomas Bernhard.
Non facevano che parlare della loro cena artistica a cui avevano invitato l'attore del Burg, e continuavano a ripetere come gli fosse piaciuto questo attore tragico nell'anitra selvatica, la Auersberger cercava in continuazione di dire quale fosse il ruolo che quell'attore interpretava con tanto successo nell'anitra selvatica, ma non riusciva a dirlo finché non fui io a dire: al che lei, in preda ad un'agitazione isterica, ripeté più e più volte urlando la parola Ekdal. Era davvero una cosa penosa, non faceva che gridare Ekdal, 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 giusto, Ekdal, fino a quando Auersberger non le disse di starsene zitta. Il piccolo panciuto Auersberger era ubriaco anche quel giorno, naturalmente. Da quando lo conosco pensavo l'Auersberger è quasi sempre ubriaco, ed è un miracolo che sia ancora vivo. Aveva la stessa faccia gonfia e quasi senza rughe di 20 anni prima, la tipica faccia gelatinosa e grigiastra degli alcolisti, gli occhi di un azzurro vitreo.
Ekdal, Ekdal, aveva gridato più volte Lauersberger, e mi aveva a tal punto disgustato nel momento in cui aveva gridato Ekdal, Ekdal, che io malvagiamente le ho domandato: quale Ekdal? Il giovane o il vecchio Ekdal? Al che è seguita una pausa, durante la quale tutti guardavano Lauersberger, che si sentiva dileggiato da me nella maniera più infame, e Lauersberger ha detto senza alzare gli occhi: il vecchio? In quel momento Lauersberger mi ha odiato, pensavo nella Bergère, e a me veniva voglia di schiaffeggiarla, quando suo marito, al quale bastava pochissimo tempo per dare l'impressione di aver bevuto come una spugna, dopo aver mostrato la lingua a sua moglie, all'improvviso ha detto: Strindberg non mi piace per niente, e si è guardato attorno. Io sono scattato in piedi mentre Lauersberger diceva: l'anitra selvatica è di Ibsen. Le cene dei coniugi Auersberger sono sempre state più o meno disgustose, ridicole, di una comicità assolutamente irresistibile, anzi addirittura ributtanti. E i coniugi Auersberger, nelle vesti di padroni di casa, si abbandonavano di continuo alle loro orribili provocazioni e trascinavano gli ospiti all'interno del loro sgangherato rapporto di coppia, sia che gli ospiti lo volessero, sia che non lo volessero, e non avevano rispetto per i loro ospiti, anzi a questi ospiti lanciavano addosso senza alcun ritegno le lordure del loro matrimonio. Tutte le loro cene finivano in una scenata e lasciavano dietro di sé una vera e propria distesa di macerie matrimoniali dalle quali esalava un disgustoso fetore di coppia, pensavo nella Bergère. Gli ultimi 20 anni, che hanno portato nel mondo e sul mondo cambiamenti inauditi, sono passati sui coniugi Auersberger senza lasciare la benché minima traccia.
Il lavoro drammaturgico è stato un lavoro, come ho detto, molto impegnativo. Chiaramente ho letto, riletto il romanzo diverse volte e alla fine ho selezionato le parti che in qualche modo più mi parlavano urgentemente, ma come ho detto precedentemente, l'attrazione verso questa parola di Bernard non era soltanto per il contenuto, e quindi chiaramente questa descrizione così spietata del mondo artistico, del mondo al quale in qualche modo appartengo, e il riconoscere la verità della visione di Bernard per tante cose, anche se chiaramente lui si riferisce alla Vienna del suo tempo, ma diciamo il ritratto che emerge è questo ritratto al vetriolo, questo quadro estremamente livido di tutto ciò che circonda il mondo dell'arte e in qualche modo umilia la parte più bella, più alta dell'arte stessa, con tutti i vizi che fanno parte dell'ambiente. Dicevo, questo quadro parte dalla Vienna di Thomas Bernhard, ma è sicuramente una visione universale del mondo dell'arte. Ma come dicevo, appunto, la mia attrazione non è stata dovuta soltanto al contenuto dell'opera di A colpi d'ascia, ma anche proprio alla forma, questa forma musicale della scrittura, che trovo che dal punto di vista attorale sia molto difficile, ma nello stesso tempo anche molto entusiasmante, perché entrare nella parola di Thomas Bernhard è come entrare in un labirinto di parole che cavalcano, che precipitano, che si ripetono e che danno il senso del battito del cuore, del pensiero, dell'ossessione che si ripete e che porta verso una via che non sai bene se ci sarà una soluzione. È un po' come correre senza capire dove stai arrivando, con la possibilità di andare a sbattere contro un muro. In questo senso, dicevo, Bernard, dopo Achtenbusch e dopo Dostoevskij, dopo quelle opere lì, ha questo in comune, perché anche ella era una cavalcata di parole e soprattutto un lavoro sul linguaggio estremamente lì spezzato, perché parliamo di una mente esplosa, proprio psichicamente esplosa, come anche in Dostoevskij è una cavalcata di parole in quello che viene, in un romanzo che viene definito in qualche modo il primo monologo interiore di quest'uomo che in qualche modo fa a pezzi se stesso, e questo è in comune anche con Bernard. Quindi diciamo che al di là dell'attrazione del contenuto, da un punto di vista proprio più puramente legato alla forma e alla musicalità, quello che mi ha affascinato è il lavoro sulla parola di Bernard, perché è un lavoro di vera e propria partitura, e probabilmente per la formazione che ho avuto anche con Leo De Bernardinis, ho sempre pensato che la parola in teatro non è soltanto un veicolo di contenuto, ma è anche proprio una esaltazione di forma e una via per trovare il senso della musica, della voce. Come in tutte le forme artistiche, il rapporto tra forma e contenuto è un mistero ed è molto alto, perché chiaramente un'opera d'arte che eccelle solo nella forma può diventare estetizzante, come invece un'opera che eccelle solo nel contenuto non è più magari neanche una vera e propria opera d'arte, ma magari è un saggio. Ecco, in questo equilibrio della forma e del contenuto, Thomas Bernard secondo me è maestro, e l'approccio alla sua scrittura e al suo teatro e alla trasformazione anche della sua scrittura narrativa in parola teatrale è stata per me una sfida impegnativa ma irresistibile.
A un tratto la sala da pranzo degli Auersberger mi sembrò una camera ardente, perché la Auersberger aveva spento la luce elettrica e a fare luce c'erano soltanto dei candelabri stile impero con vere candele di cera. L'Auersberger passava da un ospite all'altro con una brocca di vetro colma di vino bianco, ma solo l'Auersberger continuava a bere ininterrottamente. Una volta quest'uomo tu lo hai più o meno amato, ho pensato guardandolo. Una volta quest'uomo ti ha avuto completamente in suo potere. E ora quest'uomo era seduto vicino a me, gonfio, dilatato. Era del tutto evidente che l'Auersberger soffriva per lo stato di perverso disordine mentale di suo marito. Già un'ora prima aveva tentato di portarlo a dormire e ora fallì anche il secondo tentativo di farlo alzare dalla poltrona e di portarlo a dormire. L'Auersberger, che aveva in mano un bicchiere colmo di vino bianco, respinse brutalmente la moglie, la ferì ad un occhio, per poi rovesciare il vino a terra e chiamare lei, come già aveva fatto più volte durante la serata. Ugo! Esattamente come 30 anni prima. Ugo! Scenate simili mi erano familiari in casa Auersberger. Le conoscevo benissimo. Oca! Intanto Jenny Birrot stava dicendo brutalmente all'attore del Burg che stava per spuntare una nuova era che cancellerà la vecchia, che cancellerà la vecchia. Così disse la perfida Jenny, compariranno nomi nuovi. E nel suo solito modo volgare domandò all'attore del Burg, che già da un pezzo fissava il pavimento davanti a sé perduto nei suoi pensieri, gli domandò se adesso che era giunto praticamente alla fine della sua vita poteva dire di aver trovato appagamento nella sua arte. Furono queste
le parole volgari con cui Jenny apostrofò quel vecchio ormai stanco. Ora che è giunto praticamente alla fine della sua vita, ritiene di avere trovato appagamento nella sua arte? Ripeté Jenny una seconda volta, come se pensasse che l'attore non avesse sentito la domanda, sebbene naturalmente l'attore aveva sentito benissimo quello che Jenny gli aveva domandato. È ovvio che non gli era sfuggita la sfacciataggine di lei, la sua mancanza di rispetto, ma Jenny continuò a non dargli tregua e domandò diverse volte ancora se l'attore del Burg poteva dire, giunto praticamente alla fine della sua vita, che la sua arte lo aveva appagato. Fino a quando egli si sentì costretto a dirle che era una cosa inaudita rivolgersi a lui con una domanda così imbecille e che lui non si sentiva in dovere di rispondere a domande così imbecilli.
A colpi d'ascia un'irritazione di Thomas Bernard. Traduzione Agnese Grieco e Renata Colorni. Concerto per voce e fiati realizzato in collaborazione con Agorà e con il sostegno di Regione Emilia-Romagna e Comune di Russi. Riduzione drammaturgica, mise en espace e interpretazione di Marco Sgrosso. Musiche dal vivo Cristiano Arcelli, sassofono, flauto traverso, melodica, clarinetto basso, luci e cura del suono di Roberto Passuti.